Siamo arrivati all'ultima parte della trasmissione. Come avevamo annunciato la settimana scorsa, da questa puntata, da questo martedì, abbiamo una novità, una rubrica in coda, ultima ma non ultima, di questa puntata del martedì di Extra Live. Infatti è qui con me la signora Francesca Madrigali. Oh, lo sapevo, perché io, se non sbaglio, all'inizio, la prima volta non va bene. Ciao Francesca, ben trovata.
Ciao Andrea. Grazie, mi pare un ottimo auspicio iniziare con una papera.
Beh, sì,
poi sul cognome, sì, perfetto.
Porta bene, diciamo che porta bene, diciamo questa fesseria che serve così, è come le cose del bello della diretta e tutte quelle altre cose che si possono dire quando si sbaglia. Allora Francesca, io ti lascio il microfono, il tuo ospite è già qui, sto qui accanto a te, ti tengo la mano e tu non avere paura, vai, se sbagli ti prendo a zugate, così tu capisci che cosa che cosa non va, d'accordo?
D'accordo, grazie. Grazie Andrea. Beh, quale miglior modo per cominciare questa nuova rubrica che comincia oggi, martedì 1 aprile, ma non è un pesce d'aprile, cioè avevate sperato, scommetto, invece no. Siamo seri, ma non troppo. Questa è la prima puntata della versione di Madri, la rubrica settimanale che è legata al blog Madrigopolis e che tratterà ogni settimana di un tema diverso, cioè l'unica trasmissione al mondo che non ha un filo conduttore, se non me e l'ospite della serata, e va bene così. Dunque stasera parliamo di storia e di storie, seguendo un po' il filo del post che ho pubblicato negli scorsi giorni, che ha raccolto diversi commenti interessanti. È qui con noi stasera Giampaolo Salice, che è uno storico e un ricercatore dell'Università di Cagliari. Giampaolo si occupa di storia sociale e di storia delle classi dirigenti. È qui con noi per aiutarmi un po' a capire se c'è un filo che lega le storie grandi o la storia grande e le storie piccole del nostro territorio e anche in generale, perché la storia grande fa un po' da sfondo a tutto quello che ci succede, e noi siamo anche fatti della stessa materia di cui sono fatte le storie piccole. Per esempio, così, partiamo da un evento a caso, che è quello della riscoperta dei giganti di Monteprama, che è stata una straordinaria scoperta archeologica e ha destato un grandissimo interesse nella popolazione sarda. Abbiamo visto file al Museo Archeologico a Cagliari, a Cabras, per vedere queste straordinarie statue dalla fisionomia un po' pop, un po' rock. Tu Giampaolo le hai viste?
Ciao Francesca, ciao a tutti i tuoi vostri ascoltatori. Sì, io li ho viste, sono andato proprio l'altro giorno e sono rimasto molto colpito perché c'erano le file ai cancelli come ai concerti dei Take That o dei Rolling Stones o qualcosa del
genere.
Facciamo
Rolling Stones.
Insomma, era veramente impressionante ed è stato bellissimo, però è molto emozionante vederle, molto emozionante farsi raccontare la loro storia, anche se poi alla fine più che risposte le guide ci hanno posto un sacco di domande, nel senso che veramente sono enigmatiche, non hanno delle risposte certe. Credo che questo sia il motivo per cui alla fine insomma le persone un po' ci leggono quello, ci portano un po' un pezzo della loro storia e le attribuiscono a queste statue, un po' come si fa con una, insomma, col pop,
ecco, perché non è che tutti siamo improvvisamente archeologi e siamo espertoni, siamo diventati super esperti, però queste cose ci piacciono.
Beh, ci
cosa
piace...
vediamo in queste cose?
Beh, guarda, in realtà ci sono tante cose. Io penso questo, che questa storia delle statue di Monteprama è l'ennesima riproposizione dell'attitudine che le società hanno a fare presente il passato, a renderlo presente, ad attualizzare qualcosa che è successo in un'epoca lontanissima da noi, ad attribuire cioè un significato nuovo, contemporaneo, moderno a qualcosa che invece è lontanissimo da noi, ed è un fatto, è pop questa cosa, perché lo fanno tutti, lo fanno le persone individualmente, le persone scelgono di non correre più per un pezzo della giornata, di abbandonare i loro impegni, la loro frenesia, la loro corsa, e la dedicano a questa cosa qui per andare a interrogare questo simbolo, e lo creano così, sostanzialmente gli attribuiscono dei significati contemporanei, anche perché la scienza ufficiale o non la conosciamo, perché non tutti siamo tecnici, non andiamo tutti a leggerci i paper scientifici, oppure non ha le risposte che noi veramente vorremmo avere, ed è insomma un percorso molto molto interessante.
Ma è questo ha a che vedere in qualche modo con la percezione della nostra identità? Io non so mai se utilizzare questo termine di identità o piuttosto magari l'appartenenza, come ci siamo detti altre volte. Che sfumature secondo te ci sono in questo? Sto parlando proprio dell'identità sarda, cioè del nostro, della sardità, della sarditudine, chiamiamola insomma un po' come vogliamo.
Ma la sardità non lo so cos'è, sinceramente, nel senso che veramente ha tantissime sfumature. Ci sono delle narrazioni che tendono ad essere egemoniche, cioè a stabilire un significato di sardità che vuole prevalere su quello degli altri. Poi ci sono invece anche delle narrazioni individuali, si può essere sardi in tanti modi diversi. Sicuramente questa incertezza, la fragilità di questa identità, come tanti la chiamano, la rende quasi un'ossessione, per cui se ne parla continuamente, anche se non si sa esattamente di che cosa si sta parlando. Io, quando mi approccio a questi temi, anche so, così come studioso di cose di storia, mi piace più usare la parola appartenenza, perché disegna un modo di appartenere a più cose, si può essere contemporaneamente più cose, credo che sia più rispondente alla realtà.
Perché anche in Sardegna, per esempio, ci sono all'interno della nostra storia ci sono diverse Sardegne, cioè diverse, non voglio dire diverse tipologie di sardità, però diverse Sardegne, per esempio, visto che nel post che abbiamo messo e che è lo spunto che abbiamo messo in rete e che è lo spunto per questa puntata, ci sono dei commenti interessanti. Per esempio, l'amico Fabrizio ci dice: dovremmo prendere consapevolezza di tutte le Sardegne che ci sono. Penso per esempio a quelle rappresentate dalle comunità dei pescatori o dall'open field cerealicolo campidanese, dalle città di fondazione, dalle realtà moderne imprenditoriali che ci sono oggi. Tu sei d'accordo con questo? Perché la Sardegna non è certamente quella, o non è solo quella standard, cioè quella pastorale, quella della Sardegna dell'interno, eccetera eccetera.
Ah, io sono assolutamente d'accordo, penso che la Sardegna sia questo caleidoscopio di appartenenze, appunto, che sono diverse, complementari, a volte anche coesistenti nella stessa persona, nella stessa comunità. Credo che ci sia una differenza tra queste Sardegne e poi quello che è l'immaginario sulla Sardegna, che è una cosa completamente diversa. Molto spesso siamo vittime dell'immaginario della Sardegna, che è stato costruito dalla letteratura, e poi è stato rafforzato dal cinema, dalla poesia, insomma è un immaginario molto forte che ha diversi secoli, è anche molto ed è quell'immaginario che tende a dipingere la Sardegna in maniera monolitica, sempre come una terra di pastori feroci e barbari. La Sardegna da questo punto di vista è così monolitica, identitaria, è stata inventata, è un'invenzione, è una costruzione, come dire, intellettuale, che prende le sue prime mosse intorno alla fine del Settecento, e poi quando viene costruita l'Europa come noi oggi la concepiamo, e il sud soprattutto, la Sardegna diventa una componente di questo sud.
Ecco, parliamo un momento di questo, parliamo un momento dell'invenzione del sud e dell'invenzione della Sardegna, perché noi non lo sappiamo, ma siamo ancora a fine Settecento, cioè noi siamo in un trip europeista un po' fine settecentesco. Sì. Adesso Giampaolo spiegaci perché, con parole tue,
sì, un po'
che nostre.
Beh, a fine Settecento succedono due cose, diciamo in maniera con sintesi brutale, sono due grandi rivoluzioni, una politica e una, diciamo, economico-tecnica, quella francese e quella della rivoluzione industriale. Quindi il centro nord europeo medio incomincia a considerarsi, insomma, il portatore della civiltà, e lui il vero europeo. Chi si discosta da quel modello di società è un po' asiatico, un po' africano, un po' così pittoresco, folclorico, è qualcos'altro. E c'è tutta una fascia di paesi, la Spagna, l'Italia e la Grecia, che vengono un po' descritti in questo modo, cioè a cavallo tra la civiltà e la barbarie, e noi siamo un po' figli ancora di quella visione.
E noi nessuno vuole essere selvaggio, nessuno vuole essere barbaro, tutti vogliamo essere evoluti, vogliamo essere colti ed europei. Ce lo chiede l'Europa, insomma, anche a fine Settecento ce lo chiedeva l'Europa.
Ce lo chiedeva l'Europa. Thank you.
quarter, he walked out of the TV, brushed off his shoulders like he didn't need to see me. Everything is green and black, the internet is real and my eyes are not intact. I'm realizing that I shouldn't be surprised in that. In fact, my whole brain is filled with cannibals and diplomats. I'm spinning out of control like the solar system. The only difference is that I'm much faster than the sisters. Kissing babies and shaking hands on forsaken land. This is America, the product of an empty plan. And I'm American, so I guess I'm an empty man. Sitting in the studio with few friends and many fans. My job consists of peeling layers off like minivans. Scrape them in a track so I can sell them for a big advance. My mouthpiece is a legend like Bag of Vance. Put a few syllables together into a trance. No hooks, still making them dance with a certified funk that these fakes could never have. Life's a bitch and I'm living until the last. Put my past in the past like getting the fucking bag. I'm like a bandit, I'm standing my own train. Abandon my own name so I can live out the fame. John Wayne, remember it for an alibi. You're innocent, you saw me taking out a passerby. Now you know that's a lie. These heads filled the verse like they were chewing on a pacifier. I'm not concerned with what my fans are consuming. I've been sober for 3 years and trippier than a eunuch, so sue me. I've been drinking though, I've been drinking, I'm not gonna lie. I feel like God isn't even trying to let me breathe. But I'm back from the dead to keep rappers deceased. Back from the shed with emphatic disease. Keeping fans on the feet like grass grabbing the cleats. Therapists lie down and tell me stories. Hypnotize them for secrets and leave them for the morning. Serve bitches like divorce papers. I'm a king of the minor circuit and I force majors. Diminished wages make for dominant behavior. This goon can strike a chord and out of space and cut a razor. It's too soon to tell if I'm infinity, but there is nothing so imminent.
Rieccoci qua per la versione di Madri con Giampaolo Salice, che ci sta un po' raccontando dei corsi e ricorsi della storia, del perché, forse anche un po' del perché ci serve studiare la storia, ma perché noi possiamo prevedere il futuro, possiamo evitare degli errori, come si suol dire, la storia ci può insegnare?
Ma non so se la storia ci insegna qualcosa, non serve, non so se la è maestra di vita, sinceramente non mi pare, a vedere come poi ci comportiamo, però sicuramente ci aiuta a leggere il presente, a interpretarlo, a capire certi segni, come se insomma la storia ci dia una sorta di lente di ingrandimento senza le quali siamo un po' miopi.
E questo forse spiegherebbe anche l'importanza che in questo periodo hanno ricominciato a rivestire appunto queste tematiche di cui parlavamo, le tematiche dell'appartenenza più che dell'identità, anche se un altro commento interessante che abbiamo raccolto è quello sul valore economico dell'identità. Simone ci dice l'identità è ricchezza perché le destinazioni hanno un'identità forte, che è quella delle persone che ci vivono, e che in questo, siccome noi è come se noi dovessimo in qualche modo marcare la nostra differenza, perché queste differenze sono meno esposte alle mode. Questo specificamente nel caso del turismo, si parla spesso di come valorizzare la Sardegna in senso turistico, e il senso dell'identità, delle nostre caratteristiche potrebbe aiutare?
Ma io non lo so, sinceramente, nel senso che l'identità ha una faccia positiva, che magari è quella di cui parlavi tu, però neanche una insomma un po' negativa, che è quella dell'esclusività, dell'esclusione anche, che si trasforma in esclusione, per cui non sono esattamente sicuro. Certo, bisogna costruire dei marchi, bisogna farsi leggere magari con un immaginario un pochino più positivo, però l'immaginario non è sinonimo di identità, non sempre l'identità è qualcosa che ci aiuta ad aprirci e non invece a chiuderci. Ecco, ritorno sul concetto piuttosto di appartenenza, per cui si può scegliere a che cosa appartenere in diverse fasi della propria vita, ma anche come sistema economico si può essere un pochino più flessibili, che non è necessariamente legati ad un immaginario che appunto è costruito e quindi non è esattamente storicamente insomma valido a volte.
Esatto, è costruito come quello di cui parlavamo prima, sì. Cioè del trip europeista che si è verificato alla fine del Settecento, perché ce lo chiedeva l'Europa, si verifica nuovamente oggi, perché la storia in realtà è un processo dinamico, senza scomodare i famosi corsi e ricorsi, in realtà è qualcosa, l'importanza della storia, del riscoprire anche le nostre storie piccole, è anche forse il fatto che legano le generazioni anche al di là del tempo e dello spazio. Un'amica, Giorgina, ha postato proprio ieri, se non sbaglio, la storia della ricetta della pastiera napoletana, tramandata da sua nonna, nata in Calabria nel 1908, sfollata a Napoli, poi lì ha imparato a fare la pastiera, l'ha insegnata alle figlie, eccetera, alle nipoti, che oggi sono sparse in tutta l'Italia. Lei usa addirittura la parola disperse in tutta l'Italia. So che tu sei un appassionato di diaspore e quindi per questo uso questa parola, ma lei dice una cosa molto bella. Lei dice: le memorie e identità non sono fotogrammi statici, ma processi dinamici che devono lasciare spazio e libertà all'espressione di sé e alla creatività, perché ognuna reinterpreta la pastiera napoletana secondo la propria creatività. In questo la storia insegna ed è un filo bellissimo.
Sì, e poi è proprio quello che volevo dire quando parlavo delle diaspore. Pensa che a Cagliari c'era un pezzo della diaspora greca, e questi greci, che erano orgogliosamente, come dire, difensori della loro identità tra virgolette culturale, erano contemporaneamente consoli della Turchia, della Grecia e della Russia. Cioè, e poi vivevano in Italia, alcuni di loro hanno anche lottato per il risorgimento italiano, appartenevano completamente ed erano nazioni senza stato. Pensa che razza di contributo hanno dato queste diaspore alla civilizzazione contemporanea, senza stato, senza quelle identità robuste e maschie che ci portiamo dietro dall'Ottocento,
sparse per il mondo. Io volevo farti un'altra domanda sul rapporto tra il centro e la periferia, un po' raccontandoti anche della mia esperienza, che è stata quella di due nonne emigrate da due differenti regioni dell'Italia, emigrate quindi dalla penisola in Sardegna, cioè quando era la Sardegna ad essere una meta interessante, mentre oggi sappiamo che, cioè, noi viviamo un fenomeno contrario. Noi siamo tornati a dei livelli di immigrazione, io detesto parlare di fuga dei cervelli, che fanno, scappano solo i cervelli, disgraziatamente scappa tutto, e oggi viviamo questo tipo di fenomeno. In realtà, per i pochi minuti che ci separano dalla conclusione, volevo che tu ci parlassi un po' della vostra associazione, dell'associazione Cora Canè, e ci raccontassi un po' di cosa vi occupate, perché è importante diffondere il più possibile la storia, lo studio della storia, proprio per interpretare il presente, anche in chiave, insomma, il più possibile divulgativa, non tecnica.
Sì, no, ti ringrazio per questo riferimento a Cora Canè, che tra l'altro sta per varare un ciclo di incontri che inizia il 4 aprile, dedicato alle storie e ai protagonisti dei luoghi scomparsi, che è un tema, insomma, molto suggestivo. Appunto, questa associazione nasce proprio dal tentativo di rendere accessibile, popolare, se vuoi, pop a tutti, insomma, dei temi che altrimenti sarebbero solo riservati agli accademici, perché poi in fondo ogni grande storia inizia come una piccola storia, ogni storia universale, globale, ogni simbolo, se mi passi il termine, universale, nasce proprio come una storia piccolissima. Ed è incredibile notare, attraverso anche l'attività così che facciamo da appassionati fuori dall'università, come piccolissime storie contengano in sintesi elementi fondamentali per capire la storia e anche il presente.
Tutto ciò è bellissimo, grazie a Giampaolo
Salice,
grazie per questo contributo interessante. Io passo la palla di nuovo ad Andrea Prost per la conclusione.
Allora, concludiamo, prima di concludere, prima di mandare in onda la sigla, anche perché abbiamo esattamente ancora un minuto a disposizione, invece volevo chiederti a Francesca, facendoti rimbalzare di nuovo la palla, il tema della prossima settimana, perché ricordiamo che tu ogni settimana lanci un tema che rimbalza sul tuo blog, al quale poi contribuiscono, come abbiamo visto, tutte le persone che ti seguono adesso anche attraverso le frequenze di Radio X.
Il tema della prossima settimana è un tema, intanto, allora, un po' di mistero su tutto ciò, ma non troppo. Sarà una puntata esclusivamente al femminile. Avrò probabilmente due amiche con cui parleremo di cosa si parlano le ragazze, di taglio e cucito, di cucina, di tutte queste cose. No, noi parleremo di sesso sul comodino.
Cos'è? Eh no, scusa. E io devo uscire allora poi. Scusi, io sto qui, ma mi fai uscire poi il martedì prossimo?
No, no, tranquilli, io sento che ce la puoi fare anche tu, Andrea. Bene, ce la possiamo fare tutti.
Va bene, allora il tema della prossima settimana è... Io pensavo un po' di mistero, ti stavo per dire tema libero. Però insomma, no, questo mi sembra abbastanza bene. Il sesso sul comodino.
Sesso sul comodino, ovvero...
Diamo le coordinate anche,
sì,
poi.
Sì, esatto. Ovvero, è difficile scrivere di erotismo, cioè fare della buona letteratura di genere erotico, o bastano 50 sfumature di grigio? Questo è il tema della puntata, che andrà in onda sempre su Radio X martedì prossimo alle 19.40 in coda Extra Live, e il giorno dopo in replica dopo Buongiorno Cagliari dalle 10 alle 11.
Brava promossa, ma diciamo anche che tu questi temi li fai rimbalzare sul tuo blog, che è da domani sul tuo blog, che è Madrigopolis, e quindi insomma .com, ovviamente anche con l'aiuto di Facebook, insomma è tutto quello che ovviamente non dobbiamo farci mancare sulla rete. Grazie Francesca, ci sentiamo martedì prossimo. Allora grazie a Davide Camas che è dall'altra parte del vetro, e per quello che invece mi riguarda, noi ci sentiamo venerdì prossimo con la puntata appunto del venerdì di Extra Live. Buona serata a tutti. Extra.
Programma realizzato in collaborazione con
Acentro, concessionaria Fiat a Cagliari, Quartu, Carbonia e Oristano.